Buonasera a tutti, ci prendiamo posto, cominciamo il Consiglio Comunale, vi do di nuovo la buonasera e bentrovato a tutti, cominciamo come al solito con l'appello e lascio la parola al segretario comunale, dottoressa Clemente. Prego, dottoressa. Presente.
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 Presente. Grazie al segretario comunale, buonasera di nuovo a tutti. Allora, procediamo al primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Chiedo ai consiglieri se ci sono osservazioni sui verbali. Se non c'è niente di particolare, procederei direttamente alla votazione. Quindi chiedo chi è favorevole. Contrari? Consigliere Rosi, favorevole ai verbali? Favorevole, ok. Contrari? Astenuti? Unanimità. Bene, procediamo al punto 2, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 e assestamento generale di bilancio 2024-2026 ai sensi dell'articolo 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Questo atto, che i consiglieri di lunga data conoscono molto bene, è quanto dobbiamo fare come tutti gli anni entro il mese di luglio, cioè la salvaguardia dell'assestamento di bilancio, andiamo a sostanzialmente certificare il rispetto di tutti quelli che sono i principi contabili, di quelli che sono gli equilibri che caratterizzano il nostro bilancio. Entra il consigliere Romagnoli, ciao Davide, siamo al punto 2. Appena iniziato, dicevo, quanto viene certificato dal punto di vista degli equilibri correnti di bilancio lo lascio ai documenti contabili, nel senso che viene ovviamente certificato che siamo nel pieno rispetto di tutti quelli che sono i dettami dal punto di vista economico-finanziario, di tutti i principi che ci prescrive l'ordinamento. Vado invece a presentarvi quella che è assieme alla certificazione degli equilibri, quello che è un po' le movimentazioni di bilancio che si porta dietro questo assestamento. È un assestamento, lo dico subito al Consiglio, che non contiene delle scelte politiche incisive, è più una, come ogni tanto la chiamo io, una variazione di funzionamento, cioè che risponde più che altro alle esigenze correnti dell'ente, ed è questo si ritrova anche nei valori e nelle scelte, nell'aumentazione dei capitoli di bilancio che sono stasera oggetto di variazione. Cerco comunque di farvi un quadro un po' completo per darvi la contezza un po' di che cosa siamo chiamati, su cosa siamo chiamati ad esprimerci. Cioè, per quanto riguarda la parte corrente, una prima voce significativa di 17.000 euro, che è un aumento per quanto riguarda il rimborso spese di lite. Questo è una vecchia causa del Comune di San Cesario, in cui il Comune di San Cesario è risultato vincitore ormai che affonda nella notte dei tempi, però si è chiuso l'iter processuale, siamo stati titolati dalla sentenza in quanto parte che si è aggiudicata la contesa in tribunale ad essere rimborsati per quanto riguarda le spese di lite, quindi è stato perfezionato con la controparte il tema del rimborso che ci spetta per legge, quindi siamo tenuti a introitare. Ci sono alcune movimentazioni per quanto riguarda le spese di personale, sono in particolare delle riduzioni in diminuzione, perché questo ente aveva programmato di dare copertura a un paio di posizioni, anzi sì, abbiamo dato copertura a una di tre posizioni che avevamo in programma di coprire. Quella che abbiamo coperto è una posizione all'interno dell'ufficio tecnico ed è una persona con disabilità che abbiamo assunto per anche per ottemperare ovviamente all'obbligo a cui tutti gli enti con più di 15 dipendenti devono ottemperare. Noi, a seguito delle dimissioni di una figura precedente che era in stato di disabilità, eravamo tra virgolette carenti, abbiamo avviato l'iter ovviamente per l'assunzione e oggi abbiamo perfezionato. Andiamo a diminuire la spesa perché era previsto questo inserimento all'inizio dell'anno, si è perfezionato un pochino più avanti, quindi abbiamo avuto un piccolo risparmio. Analogamente su due posizioni che ancora non sono state coperte e che quindi andiamo a ridurre il rispettivo stanziamento, perché si riduce la quota di imputazione 2024, sono uno per quanto riguarda il servizio culturale e uno per quanto riguarda il servizio stato civile anagrafe. La prima posizione sul culturale è stata ed è vacante dal 2023, almeno dall'anno scorso. Quella dell'ufficio elettorale anagrafe invece a seguito di una uscita che abbiamo avuto in primavera, quindi abbiamo pensato di coprirle. Le procedure sono in corso per il reclutamento, ma i tempi sono più lunghi di quelli preventivati, quindi anche qui abbiamo un risparmio di spesa rispetto allo stanziamento. Le altre spese sono di poco conto, abbiamo ritoccato un pochino i capitoli della cultura perché avevamo alcune spese aggiuntive e anche rispetto al funzionamento della parte bibliotecaria, siamo nell'ordine dei 1.000-1.500 euro, quindi poca entità. Abbiamo una entrata che vi voglio citare, che è il trasferimento regionale in materia di diritto allo studio, che è quella relativo ai voucher del centro estivo, già spesa preventivata in sede di unione, però che è stata preventivata, andiamo a iscriverla a bilancio, la scriviamo chiaramente, essendo un servizio oggi trasferito, la iscriviamo perché la competenza dell'entrata è del Comune di San Cesareo, poi viene trasferita all'Unione, che è il soggetto competente poi a mettere a terra queste risorse per le famiglie. Abbiamo una spesa aggiuntiva per quanto riguarda l'Unione, di cui una parte riguarda le spese per i servizi sociali, che sono complessivamente circa 25.000 euro. È una quota che abbiamo voluto mettere a bilancio perché c'è un trend di crescita sia per quanto riguarda la necessità di sostegni economici di varia natura, quindi economici diretti, sostegni all'affitto e quant'altro, sia perché abbiamo un aumento di casi che sui quali diamo la compartecipazione del nostro ente per quanto riguarda i servizi di residenza, sia per gli anziani sia per persone con disabilità. Proseguo sempre sulla parte corrente, ci sono alcuni adeguamenti minori, vi cito un'economia importante che abbiamo fortunatamente avuto, questo mi riporta la memoria di qualche anno fa, almeno di un paio d'anni fa, ed è relativamente alle spese energetiche, in particolare per quanto riguarda i Global Service Gas. Abbiamo visto che c'è un trend più basso di spesa rispetto a quanto preventivato, quindi andiamo a togliere 25.000 euro che dovrebbe essere adeguato rispetto all'anno 2024, però sono comunque risorse importanti, così come abbiamo alcune spese relativamente al territorio di cui voglio segnalare. La prima riguarda uno stanziamento di 13.000 euro perché non era bilancio e riguarda la manutenzione di Villa Sorra per la quota in capo a San Cesareo, questo come da convenzione sottoscritta triennale sottoscritta, ma c'era sfuggito lo stanziamento relativo, quindi abbiamo dovuto inserirlo per onorare l'impegno che abbiamo preso con quell'atto, e abbiamo inserito alcune spese in particolar modo per chiudere i procedimenti che riguardano il completamento del polo 8. Il polo 8 è quello, il parco del Panaro che sta in località Barca, dove manca il completamento della parte del monumento, del percorso che dalla zona Seghizza si collega al monumento di Gabriele degli Esposti. Questo per quanto riguarda, direi, le spese correnti. Faccio invece una disamina sulle spese di investimento perché ci sono comunque voci importanti. È una movimentazione che contiene alcuni stanziamenti, anche diversi stanziamenti che beneficiano di un'entrata consistente pari a 126.000 euro dovuta all'aumento degli oneri di urbanizzazione. È stato un aumento che si è determinato perché è stato sottoscritto nel mese di gennaio un costo di costruzione legato a un comparto industriale che quindi ci ha, come dire, fatto innalzare in maniera non prevista la quota di oneri che andiamo a incassare. Queste spese le abbiamo ridistribuite principalmente su interventi già in essere, quindi, come vi dicevo in apertura del mio intervento, non abbiamo fatto scelte strategiche particolari, perché chiaramente ci siamo insediati da poco e stiamo riprogrammando in questi giorni. Questa variazione è stata chiusa circa 20 giorni fa, per darvi un'idea. Abbiamo quindi il grosso delle risorse per circa 70.000 euro, le abbiamo accantonate al momento sul capitolo che riguarda Villa Boschetti. Questo perché sicuramente avremo qualche spesa aggiuntiva rispetto ai 660.000 che sono oggetto di progetto oggi nella parte del PNRR, sicuramente mancherà qualche decina di migliaia di euro per completare, perché c'è stato qualche imprevisto, ma soprattutto l'abbiamo voluto stanziare su questo capitolo perché l'attivazione prevediamo di dare attività a queste sale con un progetto dedicato in collaborazione con la scuola, dedicato ai ragazzi che abbiamo ereditato dal lavoro della precedente amministrazione, che prevediamo di istituire se ci sono le condizioni già a novembre, e quindi abbiamo voluto stanziare prudenzialmente le risorse nel caso servano arredi, ulteriori dotazioni o elementi per completare sia il progetto strutturale sia per dare, come dire, materialmente avvio a quello che è nella nostra idea deve essere realizzato dentro le sale. Faccio riferimento ovviamente, se per i consiglieri di nuove elezioni, al progetto che il Comune di San Cesario, al finanziamento che il Comune di San Cesario ha ottenuto dal PNRR Missione 5 per la ristrutturazione delle sale della biblioteca e del piano terra di Villa Boschetti nel 2022, che è in corso di realizzazione. Le altre parti le abbiamo destinate in parte ad adeguamenti minori per circa 25.000 euro della manutenzione stradale. C'è un intervento principale che riguarda l'adeguamento di un sistema di scolo, e l'abbiamo fatto perché soprattutto in fregio alla provinciale abbiamo visto negli ultimi, soprattutto nel mese di maggio, che è stato caratterizzato da piogge veloci di rapida intensità, che abbiamo frequenti allagamenti anche a bordo strada con pericolo quindi per la circolazione. Abbiamo scelto di stanziare anche queste risorse per cercare di adeguare il sistema di scolo, migliorarlo e adeguarlo al nuovo, come dire, alle nuove precipitazioni che ci sono in questi ultimi anni. Proseguo, una parte di adeguamento riguarda il verde. Qui abbiamo ottenuto un finanziamento, l'avevamo già messo a bilancio nel aprile 2024 per adeguare la parte arborea della ZPS dei Laghi di Sant'Anna, quindi abbiamo perfezionato perché abbiamo ottenuto 2.700 euro in più di quanto stanziato, quindi andiamo ad adeguare questa parte e abbiamo previsto alcune risorse per migliorare la dotazione di verde ad Alto Là, in particolar modo dove c'è il campetto da calcio e l'area cani, su cui andiamo a fare alcuni interventi di sistemazione di minima e l'installazione di una fontana, che era una richiesta che ci veniva fatta in lo tempore. Un'ulteriore spesa che vi voglio citare riguarda la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Qui dobbiamo anche qua fare alcune piccole entità. Il principale intervento riguarda la palestra comunale e dobbiamo adeguare il sistema del certificato prevenzione incendi con degli interventi di contenimento per quanto riguarda il sistema del fotovoltaico, perché è stato giudicato necessario isolarlo rispetto al resto della struttura, e più abbiamo alcune spese minori di adeguamento un po' alla casetta dell'Alto Là, e in particolare dobbiamo fare il rinnovo di tutta la parte degli estintori per essere perfettamente a norma. Vi cito velocemente, scusate se sono andato un po' lungo, una entrata di 5.000 euro coperta per il 75% da un trasferimento di un bando regionale sulla protezione civile che ci permetterà di acquistare una pompa per, come dire, da utilizzare in caso di allagamenti, chiaramente di modesta entità, e verrà messa a disposizione del gruppo, ovviamente dell'ufficio tecnico del servizio di protezione civile, ma anche dal gruppo di volontari locali della protezione civile. Abbiamo eliminato dal bilancio una spesa che avevamo pensato di realizzare in corso 2024, 18.000 euro per l'arredamento della nuova mensa, perché abbiamo stretto un accordo con il gestore che si farà carico della spesa iniziale, poi dopo lo inseriremo in un piano di ammortamento. La scelta l'abbiamo fatta perché il gestore ci può garantire sia dei costi minori di acquisto, sia una maggior competenza rispetto all'erogazione del servizio e anche tempi più veloci rispetto all'esecuzione. Quindi abbiamo fatto questa scelta che credo sia anche economica. Ultimissima voce riguarda la polizia locale, una notizia che avevamo messo in variazione sperando si potesse concretizzare. Abbiamo avuto ieri l'ufficialità con la trasmissione del protocollo da parte della Regione dell'esito di un bando a cui avevamo partecipato. Era un bando che stanziava risorse per aumentare le dotazioni strumentali dei corpi comunali di polizia locale. Abbiamo ottenuto questo finanziamento per 30.000 euro circa, anzi leggo qualcosa in meno, 29, copre il 90% delle spese di investimento. Andiamo a acquisire un po' di strumentazione, fra cui un nuovo etilometro di cui la nostra polizia locale era sprovvista, su cui rilevatore GPS per gli incidenti che servirà per andare a facilitare il lavoro quando sono i rilievi in caso di sinistri, e in particolare un nuovo varco per il controllo stradale che funge da lettore per assicurazioni e tutta la parte di contrattualizzazione che riguarda gli autoveicoli che vengono fermati con l'associazione all'archivio, che poi li dà in tempo reale lo stato del veicolo rispetto all'immatricolazione, ovviamente previa lettura della targa. Scusate se mi sono dilungato un attimo, volevo darvi un quadro più o meno completo rispetto agli interventi. Come avete visto, sono sicuramente alcune movimentazioni importanti, ma insomma neanche, come dire, particolarmente significative nel quadro del bilancio. È chiaramente una ripartenza, un adeguamento, le prime movimentazioni che andiamo a proporre al Consiglio per l'avvio di questa legislatura. Io metto in discussione l'atto di equilibrio e variazione, lascio a voi valutazioni, se c'è qualche richiesta di chiarimento, come sempre disponibile. Ho una richiesta di intervento, passo la parola al consigliere Melli.
Buonasera Presidente, consiglieri tutti. Questa sera andremo a votare l'assestamento di bilancio e il sindaco nell'esporlo ha detto che non ci sono delle scelte politiche strategiche o estremamente importanti. Io in realtà, come ho già detto in altre occasioni, lui tende sempre a non esaltare troppo il lavoro dell'ente e della parte delle scelte politiche che vengono fatte durante gli anni, perché credo che andare a fare un assestamento di bilancio che non abbia dei grossi scostamenti o dei cambi di rotta sia di per sé un ottimo risultato politico, nel senso che se un ente, qualsiasi ente, crea abbozza e lavora su un bilancio e dopo X mesi riesce a seguirne il tracciato senza grossi costamenti, vuol dire che ha lavorato bene. Non solo la parte politica, ma ovviamente anche la parte di tutti i vari uffici, di tutte le persone che lavorano all'interno del comune. Quindi già di per sé credo che sia un ottimo risultato. Ci sono sì degli scostamenti, ma sono dovuti a un aumento di introiti dovuti agli oneri di urbanizzazione, che poi anche qui scelta politica importante che non fa altro che ripercorrere quelle che sono le nostre scelte anche a livello politico, e quella di destinarli a Via La Sorra. Ci sono altri scostamenti, ma sono scostamenti, non voglio dire marginali perché di per sé sono comunque cose importanti, ma sono piccole cose rispetto a quello che è il bilancio totale. Io credo che sia anche una cosa molto buona il fatto che in parte corrente ci sia un versamento in completamento del Polotto, che credo che i cittadini che magari vivono il lungo fiume hanno già potuto vedere inizialmente un inizio dei lavori, che è un'idea che stiamo portando avanti già dalla scorsa legislatura, ma che vedrà all'interno di quello che è il Polotto, all'interno di un'area verde su cui abbiamo investito tanto, il percorso della memoria. Quindi bene, andiamo avanti. Io credo che queste siano scelte fondamentali. E anche il fatto che si sia riusciti a ottenere un bando di finanziamento per quanto riguarda dell'attrezzatura per adesso concedetemi il termine, i vigili urbani, sia una cosa molto importante, perché se non si è pronti e non si prova ad ottenere determinate cose non lo si otterranno mai. Quindi un assestamento di bilancio che va a prevedere anche questi risultati importanti sia una cosa buona, e di conseguenza poi vado a chiudere confermando quello che non poteva che essere un nostro voto positivo all'assestamento.
Grazie consigliere, chiedo gentilmente di spegnere il microfono.
Scusa.
Altri che vogliono intervenire? Credo di no. Rosi.
Allora, io sull'assestamento penso che sia condivisibile, sia tutto condivisibile. Io qualche riserva ce l'ho relativamente al percorso della memoria, ma farò le mie riflessioni quando vedrò la cosa completata, quando la vedrò avviata. Sono fermamente contro lo stanziamento della nostra quota di Villa Sorra, lo sapete benissimo, che noi noi abbiamo una villa su cui investire, per cui non abbiamo altri soldi da spendere e non dovrebbero spendere altri, però nell'insieme dell'assestamento non ho problemi a esprimermi favorevolmente, anche se quant'è quell'importo di Villa Sorga? Non...
La manutenzione sono 13.000 euro all'anno.
Non era 19?
No, 13 ultimamente.
Vabbè, io mi ero scritto, è stato 19? Va bene, 13.000. Diciamo che sono, non possiamo tirarci indietro finché qualche sindaco non decide di farlo, quindi vabbè. Ecco, io avrei qualche domanda, soltanto se vado fuori tema me lo dite. Adesso faccio un riferimento al tavolo provinciale per la salute e la sicurezza del lavoro del 19 luglio scorso, quindi lo cito anche perché così dove viene citato emerge che l'aumento della temperatura ambientale media causata dai cambiamenti climatici può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro, comportando importanti problemi di salute, e per questo occorre che tutte le parti sociali agiscono congiuntamente per scongiurare i rischi alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo sicurezza e assicurando la continuità produttiva delle aziende. In particolare, i soggetti sottoscrittori si impegnano a riconoscere che lo stress termico, che stiamo vivendo anche in questa sala, rappresenta un rischio sia per i lavoratori al chiuso perché sia per quelli all'aperto, in tutti i settori, e che sarà intenzione condivisa quella di valutare una strategia di intervento preventivo per gestire, affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore estreme, riconoscendo che tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente in cui i rischi per la loro salute e la sicurezza siano adeguatamente controllati. L'ho voluto citare tutti così siamo chiari. Io ho fatto una domanda al quale ho già avuto una risposta. Senza dove ho chiesto, devo fare interrogazione, ho avuto la risposta dal geometra Abate, che è sempre molto sollecito, faccio tempo a fare domande, che ha risposto anche se mezzanotte. Io però quello che chiedevo era questo: con i fondi PNRR riusciamo anche a mettere a posto quello che è il riscaldamento e il condizionamento estivo qua in Villa Boschetti? Allora, con riferimento a quello che sarà l'utilizzo futuro, avete detto, delle sale, quindi facciamo delle sale nuove, così si presuppone che siano riscaldati in maniera conveniente e ci sia il condizionatore per l'estate, si presuppone. Allora, le risposte non ci ho avuto, però le pongo qua nuovamente perché poi dopo vedremo. E con particolare riferimento alla biblioteca, io è già da un po' di tempo che mi rapporto con la biblioteca, perché dopo che mi sono fatto male ho preso abitudine di andare in biblioteca, quindi leggo un libro a settimana e la frequento in considerazione. Io ho già detto, è invivibile la situazione in biblioteca. L'ho chiesto al caposettore 2 giorni fa, oggi mi hanno detto, sai che c'è una sorpresa, ci sono 3 come si chiamano? Pinguini, ci sono 3 pinguini. Allora, il risultato non è modesto, modestissimo, perché il pinguino lo metti con le finestre aperte e devono stare aperte per infilarsi, quindi risultato 0 assoluto. Però al di là di quello, io ringrazio anche se, non so se era già preventivato o se è stato richiesto, non mi interessa questo, però dico, anche le persone che ci vanno, c'erano 2 ragazzini che non sentono niente, delle madri che erano là che grondavano il sudore, alcuni che stavano lavorando, gli stessi lavoratori che sono in biblioteca, sono lì, hanno il condizionatore dietro le spalle, cioè io a loro non dico niente perché non sono neanche nostri dipendenti, comunque le dico la condizione, mi chiedo, abbiamo avuto i fondi PNRR, un pochettino riusciamo a usarli oppure mettete in cantiere questo prossimamente, non so quando volete, adesso ci sono dei fondi per mettere anche qua d'inverno, noi d'inverno quando facciamo, adesso d'estate, stasera si sta bene, diciamo, si sta bene. potremmo stare anche meglio, ma facciamo fine di essere Olimpiadi, dove hanno tolto l'aria condizionata. Quindi stasera stiamo bene, però l'altra volta avete visto come si stava male, e si sta d'inverno, ci mettiamo sulle gambe. Quindi nella ristrutturazione riusciamo a fare qualcosa per questo che è la nostra casa, la cultura, casa di quello che volete, riusciamo a fare qualche cosa, e in modo particolare in biblioteca, perché la biblioteca è il luogo frequentato dove ci vanno i giovani, ci vanno dei ragazzi a studiare, che li ho visti dietro i tavoli, ci vanno. Però oggi, quando mi sono andato a prendere i libri per agosto, ho preso 7-8 libri, quindi ho detto: ragazzi, ma qua non ci si dura, c'è caldo, questo vi chiedo. E lo stesso, facendo sempre riferimento al tavolo provinciale, perché non lo dice Luciano Rosi, lo dice la provincia, quindi noi facciamo parte della provincia, non so, saremo anche noi tra i sottoscrittori, chiedo la stessa cosa, vale anche per il municipio, l'ufficio dei vigili, cioè abbiamo un sistema di riscaldamento e condizionamento adeguato? So che c'è, perché lo vedo in qualche modo, però vedo quando vengo sul municipio molte finestre aperte, quindi chiedo, poi vedete voi, però io faccio riferimento al tavolo per la salute e la sicurezza del personale. Quindi se in municipio c'è qualcosa di obsoleto, che andava bene forse, ma adesso potrebbe andare meglio, bisogna che pensiamo anche questo, visto che c'è stata questa valutazione. Riguardo alla biblioteca, quando vado fuori tema me lo dite. Io ricordo che a fine anno vi chiesi perché è stato tolto un'assegnazione alla biblioteca, erano 3-4 mila euro, che mi ricordo, perché vabbè, voi direte sono a bosso, ma non soltanto io, anche altri chiediamo dei libri, dato che ci abbiamo preso abitudine, libri, non andiamo a chiedere i libri di Tolstoi o gli Dostoevskij, chiediamo la roba nuova che esce. Però non ci sono. Allora, anche adesso l'ho chiesto, siamo a giugno, mi hanno detto no, quest'anno non c'è stanziamento per comprare libri nuovi, mi hanno detto. Quindi ci dobbiamo adattare con quello che c'è. Ho detto, ma va bene, se è Castelfranco lo prendo, ma me lo chiedo io personalmente. Allora, quello stanziamento che l'anno scorso è stato tolto alla biblioteca, e mi era stato detto in questa sala che sarebbe stato restituito, è stato restituito o no? Poi fate voi, cioè non ci sono soltanto io, ci siamo in tanti che anche andando su giù per le scale diciamo, ma quel libro adesso me lo manda a prendere là o là, sarebbe bello, potrebbe essere anche qui. Comunque, domanda è questa. Altra domanda. L'intervento naturalistico ai laghi di Sant'Anna per 53 mila euro, posso sapere a cosa è riferito? Poi sempre io mi faccio riferimento al documento allegato, quindi dovrebbe essere tema che era allegato all'assestamento di bilancio, dove c'è l'andamento dei lavori. Quindi vedo che sono state completate le opere di rifacimento delle segnaletiche orizzontale e verticale nuova lì della parte ovest del capoluogo. Chiedevo il periodo di sperimentazione, quindi mi sembra che sia già qualche mese, dovrebbe essere finito. Chiedo l'indice di gradimento da parte della cittadinanza com'è, perché su una via io avrei alcune perplessità, mi sono state riferite, ma non faccio come Zanon che dice mi hanno detto, me lo dicono due persone, non posso sapere se è un problema di due o di 200. Ecco, vi chiedo, avete già un indice di soddisfazione dell'intervento? Penultima, che ne pensate di via Pioppe, dato che è stato chiamato questo, però via Pioppe vedo che è a doppio senso. Capisco che ci possono essere 50 mila motivi, però è pericolosa. Adesso, soprattutto, che quando aprirà la rotonda, che vediamo che la rotonda di Spilamberto entra sotto curva. Ho già notato due o tre macchine, cioè c'è il drittone, poi se è sotto curva ci troviamo la rotonda. Chi era abituato a non vederla, gran frenate, poi rotondiamo e arriviamo in via Pioppe. Chi esce è pericoloso. Chi esce? Chi entra, se entra di lì, è pericoloso anche quello lì, perché diventa. Allora vi chiedevo, che ne pensate di questo, che uno che va in via Pioppe deve sempre cedere il passo, quindi sempre in funzione di questa rotonda, arriviamo a un certo punto, usciamo dalla rotonda, passando davanti alla casa di Dino Fiorini, dove c'è, io me lo dico sempre, sono anni che lo dico, in un momento di disattenzione o di nebbia, uno prima o poi, come ci è successo, casca dentro il canale, perché lì di fianco alla casa è un'opera della provincia, perché la strada è provinciale, credo lì, o non lo so, o forse comunale, ma metterci anche delle barriere di quelle, degli stradini così, per evitare che in una sera di nebbia, adesso quando arriveremo a, anche se avremo 5 sere all'anno, lì uno va leggermente fuori strada, va dentro al canale, quello va chiuso o segnalato chiuso con barriere provinciale, con quello che volete. Ecco, ho finito, queste erano domande. Il resto ve l'ho già detto, voto a favore, buonanotte e Dio mi assista.
Grazie, grazie consigliere. Se non ci sono al momento richieste, intanto io proverei a dare qualche risposta, poi dopo, così anche per stimolare gli interventi successivi. Cerco di seguire l'ordine delle domande. Allora, dal punto di vista dello stress termico dei lavoratori, il tavolo menzionato era un tavolo, con rispetto per il caldo di stasera, che aveva l'ambizione di prendere in oggetto una situazione molto molto peggiore, molto più pericolosa della nostra, cioè quei lavoratori soggetti oggi a lavori che sono sotto il sole, passatemi il termine, dagli stradini ai manutentori, a chiunque vive negli ambienti di lavoro che sono oggi oggetto in quelle condizioni. Lo dico solo per inquadrarlo, non era solo una precisazione. Per quanto riguarda però la filosofia della domanda, è sicuramente accoglibile, cioè il punto di partenza che oggi noi ci troviamo, parlo a livello generico di consiglio comunale e di chiunque amministra, penso di tutti i comuni d'Italia, che al netto delle opinioni personali è sotto l'occhio di tutti che le situazioni rispetto al tema delle temperature degli ultimi anni si sono acuizzate al punto che alcuni elementi come i condizionatori, se qualche decennio fa, qualche anno fa erano un vezzo o un di più, oggi sono diventati un elemento quasi indispensabile, non solo di lavoro ma dico anche di vita. Dico questo perché qualche sera fa ero ad ascoltare una persona in un'occasione politica e ha detto una cosa che condivido e che fa il paio esattamente con questo, che è ormai il condizionatore è uno strumento di welfare. Pensiamo agli anziani, pensiamo ai bambini piccoli, pensiamo a tutte le fragilità a cui oggi sono chiamati a rispondere con le temperature che una volta erano un giorno, due giorni, una settimana. Oggi purtroppo vediamo che quando andiamo nell'infilata passiamo anche 4 settimane, 3 settimane, adesso quest'anno siamo un pochino indietro, ma abbiamo avuto delle estati negli ultimi anni, abbiamo avuto anche un mese senza una goccia d'acqua e con 40 gradi, l'anno scorso abbiamo fatto credo 10 giorni a 39-40 gradi, quindi qua non è una questione di ripensare, nel senso nel dirmi d'accordo con l'osservazione che è stata fatta, mi permetto di dire che non è un problema di adeguare Villa Boschetti, dobbiamo adeguare i nostri territori. Noi abbiamo sottoscritto un accordo che è il piano d'azione per il clima e l'energia sostenibile, dove contiene una serie di azioni che sono non solo quelle di mitigazione e abbattimento della componente climatica degli ambienti interni, ma riguarda l'esterno, il cosiddetto abbattimento dell'isola del calore, ne abbiamo parlato qualche tempo fa quando parlavamo del bosco urbano, così come riguarda tanti elementi purtroppo della nostra vita quotidiana. Quindi accolgo, se posso permettermi, il tema della biblioteca e più in generale di Villa Boschetti, PNRR o non PNRR, nel senso che prima o poi bisogna arrivarci, o con quella lì o adeguando gli strumenti. Sono d'accordo che se vogliamo far permanere le persone, come è la nostra idea, all'interno della biblioteca o all'interno delle sale strutturate, è chiaro che bisogna garantire delle condizioni di vivibilità, quindi questo è fuori discussione. Mi permetto di dire che purtroppo Villa Boschetti, questo l'ho detto più volte in questo consiglio comunale quando mi è stata fatta la proposta di trasferire qui la sede comunale, per fortuna che non abbiamo ascoltato chi ce lo proponeva, perché vuol dire adeguare delle sale, e voi pensate cosa significa mettere il condizionatore in una sala in cui come siamo qua. Ok? Quindi purtroppo il vantaggio di avere patrimoni artistici come questo fa il conto di non avere la flessibilità di poterla adeguare strutturalmente come c'è più comodo starci. L'intervento che abbiamo preso al PNRR, dove abbiamo trasferito e adeguato la parte parte della sede municipale, dove sostanzialmente abbiamo portato gli uffici che erano ospitati qui nelle sale, è stata fatta anche in questa direzione. Sono state installate 8 postazioni con inverter, pompa di calore e di condizionatore. Oggi quasi tutti, direi più o meno tutti gli uffici del comune sono dotati di condizionatore. Questo è diventato un elemento, perché oggigiorno se un lavoratore anche in ufficio non ha condizionatore, sicuramente una condizione di sfavore, non dico che è impossibile vivere, perché forse l'impossibilità è altro, però sicuramente si sta rendendo sempre più una necessità. Per quanto riguarda la parte degli acquisti, ricordo quello che abbiamo detto qui, noi faccio una verifica perché a memoria non mi ricordo, abbiamo sempre cercato di stanziare risorse adeguate per il cambio e il rinnovo del patrimonio librario. Negli ultimi anni le risorse furono stanziate sempre con parsimonia, perché abbiamo beneficiato del cosiddetto fondo Franceschini, che ci permetteva di acquistare volumi per un importo, era quasi 9.000 euro per 2 annualità, sicuramente post-Covid, non mi ricordo se c'era già il 23, sicuramente 21-22, dove paradossalmente era anche molto oltre la nostra capacità di rinnovo rispetto a quello. Chiaramente se questo fondo, e faremo la verifica nel corso d'anno, non ci sarà più con le risorse utili al rinnovo del patrimonio, come tutti gli anni noi stanziavamo intorno ai 3.000 euro all'anno per cercare di fare gli acquisti. Poi su quali, come, perché non entro, perché sì, non mi ricordavo, però insomma facciamo una verifica, perché comunque il rinnovo del patrimonio fa parte delle garanzie di assicurare un servizio di qualità per quanto riguarda la biblioteca. Velocemente sugli altri punti, perché ognuno di questi richiederebbe un trattato. L'area naturalistica Laghi di Sant'Anna è un bando che abbiamo preso, fatto apposta per le SIC ZPS, dove sostanzialmente ci danno delle risorse per aumentare e migliorare la dotazione arborea. Quindi è il classico intervento di riforestazione delle aree naturalistiche, dove la regione dà anche dei vincoli molto stringenti, perché chiaramente non permette qualsiasi tipo di intervento, ma solamente specie autoctone, solamente specie che stanno dentro i rigidi protocolli che governano le zone a protezione speciale. Quindi andremo a fare interventi di nuove piantumazioni arboree, un po' di manutenzione generale se c'è qualche elemento che va tolto, tronchi o resto, però l'idea è funzionale, non cambierà tra virgolette l'assetto dell'area, serve solo al mantenimento dello status quo nel tempo per garantire il rinnovo del patrimonio, anzi un po' aumentarlo. Sperimentazione, indice gradimento sulle viabilità comparto ovest. Per quanto mi riguarda, generalmente fra il positivo e il molto positivo, alcuni degli interventi, cito sicuramente quello di via Gabriele degli Esposti, era facile, perché era incontrare il gradimento, perché era una cosa che ci chiedevano da tempo. Chiaramente, come tutte le cose, fatto un intervento non finisce mai il lavoro, nel senso che se devo citare elementi di criticità, qualcuno sia di via Maccaferri, forse mi sbaglio, Maccaferri, quella dopo via Gramsci, la parallela di via Gramsci su cui abbiamo fatto la sistemazione, scusatemi, confondo Maccaferri e Muzzarelli, direi Maccaferri, e di quelle di via Gabriele degli Esposti, paradossalmente, avendo risolto le chicane che si creavano con il parcheggio selvaggio, hanno raddrizzato la strada ed è aumentata la velocità media di transito. Quindi quello che ci stanno chiedendo è non di tornare indietro, ma semmai di installare degli elementi, ulteriori elementi di dissuasione della velocità. Per quanto riguarda via Pioppe, doppio senso, sappiamo che quella è una situazione su cui bisogna mettere mano. Abbiamo detto, quando abbiamo dichiarato in questa sede che avremmo fatto una strada FBIS, il tratto di via Pioppe che va dalla grande rotonda con l'albero a intersezione con via Gabriele degli Esposti fino a Canova, dicendo questo è un primo intervento parziale che ci serve a fare da contraltare l'intervento al Polotto, ma servirà a mettere mano su via Pioppe dall'altro senso. Abbiamo voluto aspettare perché vorremmo, considerando una situazione non perfetta ma neanche urgente, assolutamente, vedere qualche mese, qualche settimana, qual è l'impatto della circonvallazione, anche per ragionare con uno scenario attuale e non con lo scenario di oggi, che potrebbe magari cambiare quando viene aperta a brevissimo l'infrastruttura. cosa fare, doppio senso, voltata, senso unico. Noi stiamo valutando diverse opzioni, da un intervento analogo a quello fatto dall'altra parte a un senso unico, da capire in quale direzione. Tutte le scelte verranno messe dentro a un impianto più ampio di rivalutazione della viabilità dell'abitato che abbiamo dichiarato di voler fare e che attueremo nel corso degli anni in seguito a tutte le adeguamenti che dobbiamo fare post circonvallazione, lo dico così. Quindi ci metteremo anche questa valutazione, giusto per non, a noi piace lavorare così, l'intervento puntuale va bene, ma deve essere visto nel quadro più ampio degli interventi che si fanno sul territorio. Ultimissimo, rispetto al tema della segnaletica di fianco al canal torbido, sicuramente sì, non so che tipo di intervento si possa fare, anche solo per dare, forse un jersey continuo può essere troppo, anche solo una segnalazione rispetto al margine stradale. Io riporto l'esigenza all'ufficio tecnico, che è competente, di studiare soluzioni più adeguate, poi dopo la prima occasione sicuramente cercheremo di andare avanti. Credo e penso di aver risposto a tutto, se c'è qualche altro intervento vi lascio la parola. Non vedo interventi, quindi se non c'è altro metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 2, che ricordo essere la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 24 e l'assestamento generale di bilancio 24-26. Quindi chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti. Immagino sia immediatamente eseguibile, quindi chiedo ai consiglieri di ripetere per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Unanimità anche questa. Molto bene, passiamo al punto numero 3, che è l'approvazione della convenzione attuativa per la messa in disponibilità al concessionario del servizio dei beni, di cui al comma 1 lettera B dell'articolo 14 del contratto di servizio tra Atersir, Comune di San Cesareo sul Panaro ed Eraspa, nell'ambito della procedura di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale Pianure Montagne Modenese del territorio provinciale di Modena. A dispetto di questo chilometrico titolo e della presunta complessità di questo atto, in realtà si tratta di una delibera abbastanza semplice e anche tecnica, nel senso che non contiene discontinuità di nessun tipo sul tema del servizio di raccolta rifiuti, è semplicemente un atto dovuto e che consegue all'attivazione dal 1 gennaio 2022 dell'entrata a regime del nuovo servizio che viene affidato alla rete d'impresa cui fa capo ERA, che comprende anche Brodolini ed Ecobi, per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti, ed era specificato che tutte le dotazioni comunali che concorrevano a questo elemento erano state oggetto di valutazione da parte di chi proponeva la propria offerta di gara, e le dotazioni comunali devono essere messa a disposizione del gestore, ovviamente previa sottoscrizione della convenzione, che è esattamente l'atto che c'è qui. È un atto che quindi ci porta in diretta continuità con quello che già oggi succede, perché riguarda la gestione di due dotazioni che sono presenti a San Cesareo, che sono di proprietà comunale, che sono la stazione ecologica della Graziosa e l'area interrata che c'è su Corso Libertà, zona ex convento, per darvi un'idea. Queste due dotazioni con le convenzioni le andiamo a mettere a disposizione del gestore, che poi in realtà ci farà lo stesso uso che sta facendo nel regime transitorio, però ottemperiamo a quello che era previsto dal capitolato di gara. Se avete dato un occhio alle convenzioni, la convenzione che riguarda poi entrambi i manufatti sostanzialmente prevede, come tutte le convenzioni, obblighi del gestore e obblighi del concessionario, che sono in realtà quelli abbastanza standard. Li riprendo partendo dai punti essenziali, dalla durata, che coincide con tutta la durata di affidamento del servizio, che era, se non sbaglio, 15 anni. La presa in carico del gestore comporta ovviamente la custodia e l'utilizzo in termini di conformità della legge, di effettuare eventuali segnalazioni rispetto al malfunzionamento e inadeguatezza degli impianti, utilizzarli con la piena responsabilità di tutto quello che è l'uso per evitare danni a terzi o al patrimonio del comune, rispettare tutte le prescrizioni e fare un piano di adeguamento qualora cambi la normativa, per renderli sempre rispondenti agli standard di legge. Per quanto riguarda le garanzie che vengono date, cioè da parte del Comune la disponibilità chiaramente a concordare interventi migliorativi che devono essere concordati al gestore, che il gestore non può attuare senza il consenso del Comune, e c'è ovviamente là tutte le clausole che riguardano eventuali controversie, eventuali obblighi di indennizzo relativo al mancato rispetto delle clausole che sono inserite in questa convenzione. L'ho fatta il più completa possibile perché in realtà è un atto di natura tecnica, nel senso che è un obbligo che dobbiamo fare, spero osservare quanto previsto in gara, non prevedo, come dicevo, cioè non ci sono elementi di discontinuità rispetto al tema della gestione, anche perché sono servizi che riguardano, sono due centri che funzionano in modo abbastanza standardizzato. Poi tutta la parte più puntuale che attiene alla raccolta rifiuti non entra qui, nel senso che continua la nostra battaglia quotidiana ovviamente per soprattutto il centro di raccolta, per cercare di mantenerlo sempre a livelli adeguati, ma non riguarda le clausole di cessione, qui oggetto di convenzione. A voi la parola. Rosi, prego.
No, c'è poco da fare, la convenzione è un atto tecnico, chiamiamolo atto politico, chiamatelo come volete, c'è poco da fare, non c'è alternativa. E tra l'altro, nel guardare la convenzione vedo che il concessionario è quello che fa la convenzione, il concedente è il comune. Allora il concessionario ha fatto una convenzione che è perfetta perché si è tutelato in tutto. Ritengo che il comune sia poco, i comuni sono meno tutelati rispetto al concessionario, ma è così, buonanotte. Io mi chiedo solo perché facciamo questa convenzione con il raggruppamento temporaneo di imprese, ERA, SPA, Giacomo Brodolini, Socio Cooperativo, Consorzio, cioè perché lo facciamo a questo raggruppamento temporaneo? Cioè, il raggruppamento temporaneo che capitale ha? Che mezzi propri ha? Visto che noi gli cediamo, tutti i comuni gli cedono i propri beni, quindi noi gli cediamo per la nostra quota, mi sembra che è una quota, no, dell'isola ecologica, e per quella interrata qua, ma abbiamo dei beni che ci vengono, cioè vengono gestiti da questo raggruppamento temporaneo, vengono gestiti per 15 anni, poi vengono rinnovati oppure ne verrà uno nuovo, ma ci vengono, dopo 15 anni ci sarà l'usura, difatti nel contratto è previsto anche questo, però io anche soltanto per poter dire va bene, voto, tanto non posso fare altro che votare a favore, non ho un altro a cui votare, però a chi diamo in mano la gestione? Cioè la società o il gruppo di società o la cooperativa che prende questa attività, che mezzi, cioè io dico, devo dare il mio borsello unico, quanti soldi ha in tasca? Ma se io non lo so chi lo cedo, ecco, voi potete dire andatelo a guardare su internet, no, ditemelo voi in convenzione, chi è? Che capitale ha e che mezzi propri ha? Ma è un pur parler, ma anche se, perché tanto tutti andiamo a finire lì, l'ho detto prima, Dio ci assista e buonanotte. Però tra l'altro vi chiedevo, adesso andare all'isola ecologica bisogna conferire il prodotto 15 minuti prima di mezzogiorno, allora l'orario è dalle 9:12 a 14:18. A me capita di arrivare sempre e dicono no, un quarto d'ora prima non prendiamo più. È fissato da qualche parte che l'orario è, non è più dalle 9 alle 12, ma dalle 9 alle 11:45. È una stupidaggine. Però vi dico, se diciamo 9:12, che siano le 9:12. Invece vi dico, dovete venire qua. Allora, c'erano delle persone che questionavano. Dai, vediamo, dai, dacci una mano, guarda. Si è risolto, è successo un'altra volta. Allora vi chiedevo, possiamo, perché tra l'altro dicevo, in questa convenzione è possibile, noi abbiamo il martedì, mi sembra, e venerdì che è chiuso, si può ottenere qualcosa di più, cioè tenere aperta anche quei giorni lì, non è per questa sera, ma possiamo migliorare, ma la richiesta più importante che fa la gente, in questo caso qua non dico che sono due persone, ma sono tantissime, è quando hai qualche cosa di rifiuto, dico speciale, ma in piccole quantità, c'ho un secchio, mezzo secchio, a chi lo porto? Mettiamo un costo a carico della collettività, e fa deportare anche delle quantità modiche di importi. Uno fa una piccola ristorazione in casa, a volte mi è capitato anche a me, no, quello non lo posso prendere, vabbè, lo porti dietro, questo qua perché non può. Allora, è sempre per me, che sono, non sono competente, materiale edilizio, però mi dico quello no, oppure un altro, questa cosa non si può prendere, porto, portato, se non mi dici cosa c'è dentro, guarda, non c'è un acro dorato, o nafta o benzina, uno delle due, ma o me lo dici, se no. Allora mi sono riportato a casa la roba. Allora, è possibile nella convenzione che stipuliamo allargare qualche cosa? Perché la richiesta di conferire un po' tutto quello che abbiamo, ma dico come private, non chiedo come imprese, come aziende, le aziende dovranno rispettare le loro regole, ma se io in casa ho qualche cosa che non me lo, cioè lasciare, come mettiamo là le cose per i gatti, che mi ricordo che mi sono battuto io per questa cosa qua, l'abbiamo vinta e vedo che c'è tutto a Castelfranco che porta la roba per i gatti lì, va bene, mi va bene. Io dico, ma se riusciamo a portare qualche cosa anche, dateci la possibilità in convenzione di poter portare anche tutto, ma tutto in piccole quantità, perché uno dice no, non mi porti un camion, no, mi porti mezza macchina, no, mi porti un secchio, mettiamolo in una sezione speciale e buchiamo quelle cose. È possibile? Era una domanda che facevo, è possibile in questa convenzione? Perché tanto la convenzione è quella che hanno fatto tutti i comuni, c'è solo quella, chi la fa, diciamo, c'è sempre era di mezzo, ma non era, come quando diciamo qua c'è la Sibelco, qua non è la Sibelco, quelli ci sarà un domani una lettera di patronage per l'azienda che c'è lì, ma un domani tutte le aziende sono destinate a fallire, quindi potrebbe fallire anche quella là, anche se c'è il marchio Sibelco. Allora, in 15 anni può succedere di tutto. Chi prende, noi gli diamo la nostra parte di isola ecologica, gli diamo la parte interrata, un altro comune darà un'altra cosa, siamo in grado, questa società, nel giro di 15 anni, come ci dimostra di avere il capitale e i mezzi adeguati, sufficienti per affrontare il servizio? Poi, dialettica, scuola, come volete.
Grazie. Grazie consigliere, c'è altri?
Meglio. Sì, buonasera, adesso in questo caso con questo atto noi non andiamo altro che a ripercorrere situazioni che abbiamo già fatto negli anni scorsi, quindi andiamo a dare in concessione tutta una serie di spazi al a tessere, adesso non vorrei dire dei nomi errati, e di conseguenza non è nient'altro che una sorta di rinnovo che noi facciamo tutti gli anni. Dopodiché quello che dice il consigliere Rosi è più legato a quello che è la gestione del servizio, e che come sempre, come ha detto, accennato anche il sindaco quando ha fatto la presentazione, è un qualche cosa che noi cercheremo e cerchiamo tutte le volte di tenere monitorato e migliorare per quanto possibile. Quindi immagino che si farà tesoro di quelle che sono le segnalazioni e andremo ovviamente a vedere di migliorare questo servizio. Poi ovviamente non faccio altro che dare il dire che come gruppo insieme al professor Cesare non voteremo a favore.
Grazie consigliere Melli, se non c'è nessun altro faccio solo qualche considerazione sulle domande che ha fatto il consigliere Rosi. Allora, credo che questo atto sia un atto politico, perché lo approva un organo politico, ma di natura tecnica, di derivazione tecnica, e che non è, tra virgolette, deputato ad assolvere agli obiettivi che peraltro io condivido, che sono stati richiesti, cioè qui andiamo sostanzialmente a normare il fatto che mettiamo in disponibilità le nostre strutture che sono state costruite per raccogliere rifiuti a chi fa la raccolta dei rifiuti, giusto per perimetrarla, no? Banalmente. E, che cosa secondo me occorre fare? Concedere, perché per questo sono state fatte, e bisogna fare la battaglia quotidiana attraverso principalmente gli amministratori rispetto al tema della qualità del servizio. Non posso che accodarmi a quello che diceva Melli. Si può fare, la risposta è già nella domanda, nel senso che se ci ricordiamo l'avvio del servizio 2018, degli adeguamenti ne sono stati fatti. Io recentemente, così faccio un piccolo annuncio, ho fatto, per dare l'idea anche di come si può intervenire, ho incontrato l'area manager e mi dice: nel quadro delle modifiche non sostanziali si può modificare qualsiasi cosa, dagli orari dell'isola ecologica, che non erano quelli, se vi ricordate, perché è stata fatta una scelta di chiudere 2 giorni a settimana, perché è stata fatta la scelta di aprire sabato pomeriggio e domenica mattina, proprio per cercare di aprire, e non era, credo, scontato come scelta, giusto o sbagliato che la si possa ritenere da questo punto di vista, così come il tema della parte dei rifiuti speciali, che io già posi quasi un anno fa e che si scontra con le difficoltà che il gestore ha di dirci un sì, per 2 ragioni fondamentali: uno, perché lo dovrebbe fare solo per noi, questa può non essere una giustificazione; 2, delle verifiche rispetto alla legittimità di legge, perché poi dobbiamo sottostare al quadro nazionale, no? ARERA, TERSERA, tutta la filiera che oggi disciplina raccolta rifiuti, su cui noi siamo non l'ultima ruota del carro, non siamo neanche sul carro dal punto di vista normativo. Ciò detto, sicuramente sì, cioè qualsiasi segnalazione che viene fatta, dal più banale che riceviamo soprattutto in questo periodo, non è stata fatta la raccolta porta a porta nella tal giorno, è stata saltata, quindi facciamo segnalazioni, a il tema dell'abbandono, al tema del compatibilmente con le capacità nostre di smistare e assolvere queste richieste, sicuramente lo andiamo a fare. La citazione che vi dicevo prima riguarda il tema dell'isola di base e del porta a porta, sul quale io, soprattutto per l'area del centro, sto cercando di fare un ripensamento, perché siccome ci sono dei correttivi, miglioramento da poter fare. Questo è un esempio di che cosa si può fare. Per il resto si può fare più o meno tutto, chiaramente è un elemento concertativo, c'è una controparte che va fatto. Sul tema delle garanzie generali, nel senso che non credo ci sia il dubbio su chi mettiamo in mano questo, nel senso che il problema del capitale rispetto alle 3 controparti citate, soprattutto una, secondo me è l'ultimo dei problemi, cioè semmai il problema di utilizzare bene quel capitale, fare un servizio, ricordando sempre che noi siamo, tra virgolette, i loro padroni, perché sono una società partecipata a capitale, anche con capitale pubblico, di cui noi siamo un azionista. Quindi questo è il tema della difficoltà. Sì, non è questa siccome la sede, però mi impegno comunque a farlo rispetto al tempo. Ci sono altri che vogliono intervenire? Metto in approvazione quindi il punto all'ordine del giorno numero 3, che per brevità chiamo approvazione della convenzione attuativa per la messa in disponibilità al concessionario del servizio di cui al comma 1 lettera B dell'articolo 14 del contratto di servizio fra Comune ed ERA nell'ambito della procedura del servizio rifiuti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vi chiederei anche quali immediate eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, io, stante i punti all'ordine del giorno 4, 5, 6, 7, 8 presentati da un gruppo consigliare che oggi non è presente in consiglio, che ci ha fatto pervenire una richiesta di rinvio dei suddetti atti, chiederei ai capigruppo se sono d'accordo di rinviare i punti, di discutere la prossima seduta utile del Consiglio Comunale. Bene, quindi dichiaro rinviati i punti 4, 5, 6, 7, 8, che erano anche gli ultimi punti del Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio finisce qui, vi ringrazio come sempre, vi auguro buone vacanze, buone ferie per chi ci andrà nel mese di agosto, ci diamo appuntamento, salvo imprevisti, probabilmente a fine settembre. Grazie a tutti e arrivederci.